Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Io col tempo ho capito che si può vivere bene, anzi si vive meglio, non ponendo domande a Gesù. Se non si pongono domande a Gesù, si può vivere bene anche da razzisti, senza accorgersi che si è razzisti, sentendosi buoni. Quando si fanno domande a Gesù, ti dice sempre di più, sempre di più. L'abbiamo sentito anche oggi, 7 volte, no, 70 volte 7. Ma anche col giovane ricco: cosa devo fare per la vita eterna? Ubbidisce i comandamenti, lo faccio già. Vendi tutto. C'è sempre quel di più. Perché l'amore è così. L'amore è senza misura, non ha misura. E chi segue il Vangelo, proprio perché il tema è l'amore, diventa sempre più esigente. Ed è proprio perché non c'è misura, probabilmente, dico probabilmente perché non lo so, che Pietro ha fatto la domanda per dire: Signore, 7 volte basta? Cioè, guarda la realtà. C'è gente che per quanto fai comunque non cambia, ed è sempre qui lì, è sempre lì. E poi, detta tra noi, non è neanche educativo perdonare sempre, no? È troppo. E poi come si fa a perdonare uno che fa del male a un bambino, per esempio? Come si fa? Ed è proprio di fronte a questo che nel Vangelo di Luca Gesù dice le stesse cose. Dice: se un bambino viene trattato male, meglio una macina al collo e vada nell'oceano. Ma voi state attenti. Se un fratello ti pecca 7 volte, tu perdonalo 7 volte in un giorno. Come dire, state attenti, il giudizio pesa a lui. Voi state attenti a voi stessi. Guardate il vostro peccato, non quello degli altri. Allora, io penso che dobbiamo il coraggio, innanzitutto possiamo dire che è impossibile, possiamo fare ragionamenti, tutti validi, tutti buoni, umanamente anche saggi, ma non possiamo non cogliere la forza straordinaria del perdono. Non si vive senza perdono, non si vive senza perdono. È come il respiro. Perdono, dono, gratis. Pensate se dovessimo pagare tutto ed essere castigati per tutto. Non si vive senza perdono. Dunque può essere impossibile, può essere difficile, ma dobbiamo tenerla presente questa cosa. Il Vangelo sembra che domandi chissà che cosa. Innanzitutto Gesù domanda delle cose che lui fa. Io non posso dire queste stesse cose, più non sono capace. Lui le dice perché lui è così. Diciamo al nemico per dire io sono così, l'amore è così. Tu puoi non essere capace, accetta che sia un miracolo. E perdonare è un miracolo. Perdonare è come risuscitare. È un vero miracolo, non è che si fa perché si vuole. Ma già tenendo presente questo modo di ragionare, impossibile, ma già questo modo di ragionare è già condizionante per la nostra cultura, per la società. Provate a pensare ai nostri ragazzi. Che cosa domandiamo ai ragazzi di oggi noi? Come faranno questi ragazzi ad amare una donna o un uomo se non insegniamo ad amare? Spesso basta l'essenziale. Un mondo è così complicato che domandiamo l'essenziale. Insomma, basta che non si droghino. Questi ragazzi non hanno neanche il gusto e il piacere di disubbidire delle regole, perché non ci sono. Pensate che è bello ad adolescenti fare i furbi e disubbidire. Come si fa a disubbidire se non ci sono le regole? E forse abbiamo rinunciato anche come Chiesa a porre questa meta un po' più alta. È importante guardare in alto. Bisogna educare le persone, insegnare ad amare, non all'essenziale. C'è un testo nel libro della Genesi che mi sfugge il nome. Comunque è un discendente di Caino. E lui si vanta, un uomo violento, e si vantava di aver ucciso un uomo per una scalfitura. E poi ha detto, Caino viene vendicato 7 volte, ma io 70 volte 7. E Gesù riprende la stessa cosa in senso opposto. In questi giorni qualcuno ha scritto sui giornali che è stato sdoganato anche l'odio. Ed è vero. Non si può imporre l'amore, ma si può tollerare l'odio manifesto, pubblicato a livello parlamentare, sui giornali, sui social. Si può tollerare? E a lungo andare, quale regola fondamentale condiziona, permette a una società di vivere o di morire? L'odio o l'amore? Per quanto sia difficile, per quanto possa apparire impossibile. E questo è il messaggio del Vangelo. Dobbiamo ragionare così. Poi se siamo capaci di un altro discorso, ma così dobbiamo ragionare. Altrimenti non rimane. L'odio diventa qualcosa veramente che aiuta a fare la rivoluzione, un'adrenalina. Ma che cos'è che cambia il mondo? L'adrenalina dell'odio o la rivoluzione dell'amore? Questo è il primo pensiero che dobbiamo tenere presenti. E se non ci obbliga a fare niente, ma ci dice guardate in questa direzione. E il secondo pensiero, il perdono è un percorso. Il perdono va conciliato, coniugato con l'esigenza di giustizia, con l'esigenza di verità ristabilita, con l'esigenza della liberazione. Non è che va bene tutto, si accetta tutto. Chi uccide qualcuno va in prigione, che va bene. E deve iniziare un percorso di conversione, durerà anni. E quando uno sperimenta di essere perdonato dopo essere stato omicido, maggiormente apparirà la vergogna della verità di quello che è stato. Pensate quante volte ci sono domande stupide, letteralmente stupide, che vengono fatte da giornalisti a volte di fronte a cose drammatiche. Ma lei perdona? Si può fare domande di questo genere? Si può domandare alla madre di Villi di perdonare? Si può chiederglielo? Ha tutti i diritti di essere, di odiare, di arrabbiarsi, ha tutti i diritti di ribellarsi, di provare l'ingiustizia, cosa c'è di peggio che un figlio ucciso? Ha tutti i diritti, ma può vivere così sempre? Per quanti anni potrà vivere con questo rancore, con questa rabbia? Ma vale per noi, quando capita a noi. Quanto tempo potremo vivere così? Perdono vuol dire mettere in moto percorsi. Oggi è così, non sono capace, lascio aperto. Non sono capace, riconosco, non sono capace, chiedo, ma rimango aperto. Passa il tempo. E col tempo forse riesci a rielaborare, a capire. E quando arrivi lì e riesci a perdonare, fa bene a te. È un nostro bisogno perdonare. Se odio qualcuno, non faccio del male. Io mi mangio il fegato. Fa male a noi. Questo è importante, essere aperto. Non so, lascia aperto. È un miracolo che ti viene donato se tu ascolti la parola e ti lasci. A me serviamo per questo motivo. Senza di me non potete far nulla, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Se siamo bravi non serve la messa. La messa serve a questo. Per l'amore esigente. Per lasciarmi guidare in questa direzione. Non si vive senza perdono. Anche a livello psicofisico. Anche a livello psicofisico, il 90% della nostra salute dipende dal perdono. Ed è difficile, è faticoso. Perché bisogna imparare. Imparare dalle piccole cose a perdonare. Dalle piccole cose. Come si fa a perdonare cose grandi se non siamo capaci? Io penso alle famiglie che ascolto. Ci si perdona con tanta facilità e dopo con gli anni ci si rinfaccia le cose dei 30 anni precedenti. Ma che perdono è? Perdono vuol dire mi arrabbio, non ti sopporto, rimugino, rielaboro e poi mi fido di te. E quella cosa è chiusa, non posso più tirarla fuori dopo 20 anni. E pensate quanto ci fa male. Passano negli anni, ancora circondiamo delle cose dell'infanzia, di quei parenti, piccole cose che ancora ci danno fastidio. Fanno male a noi, fanno male letteralmente, fisicamente fanno male. Facciamolo per interesse, facciamo per la salute mentale e fisica, è un nostro bisogno. Gesù dice le cose, non è niente obbligatorio, non è obbligatorio, il Vangelo non obbliga mai a niente. Gesù ama il nemico, dice io sono così, vai in questa direzione. Perché puoi vivere senza perdonare? Provaci, provaci. E l'ultimo pensiero, la parabola. La parabola è evidente, no? 10.000 talenti a 100. Non c'è confronto, non c'è confronto. È per dire che quei 10.000 talenti sono quelle cose che Dio dà a me. E quello che Lui dà a me non è tanti rispetto a quello che io ho con l'altro. Non è niente quel male che l'altro mi ha fatto. E prendere consapevolezza che la nostra vita è di una ricchezza straordinaria. E tante cose sono dono, ma facciamo fatica perché tutto un diritto è tutto ingiusto. Io non ho quello che è tutto ingiusto. Guardiamo la realtà. Pensate quante volte abbiamo chiesto perdono. Quante volte nella vita avete chiesto? Io penso lo chiedo tutti i giorni, o quasi. Ma è vero questo perdono che chiedo? È vero o è un melodramma? Di fronte alla paura di qualcosa, per sicurezza chiedo perdono. Perché questo è il pericolo, che domandiamo come melodramma, ma non è vero che chiediamo perdono. È vero che il perdono è sincero, non dico che se sono capace, ma se sento il bisogno, il desiderio di darlo agli altri, altrimenti non è vero, altrimenti non è vero. Nel Padre nostro, dacci il pane e dacci il perdono. Non si vive, è un pane come l'altro pane, non si vive senza perdono. C'è la frase che dice, se voi non perdonerete, io non vi perdono. Se è vera, sarà vero? Sicuramente no, perché altrimenti non si salva nessuno. Ma sicuramente viene detta per dire, guardala questa realtà, dà peso a questo, non sei capace, ma dà peso, non buttarla via, dà peso. E queste cose le dice a noi, non le dice a tutti, non parla alle folle, solo ai discepoli. Se volete venirmi dietro, rinunciate voi stessi e prendete la croce. Termino questa mattina nella liturgia delle lodi. C'era una lettura brevissima di San Paolo che diceva più o meno così, però la memoria non ricordo, e dice, fratelli, non arrabbiatevi per niente, siate semplici, comportatevi da figli di Dio in questo mondo di una generazione degenera e perversa, splendete come astri. E per dire, voi mettete quel di più. Siamo come tutti, noi siamo Persone perdonate che perdonano, siamo bravi, siamo perdonati continuamente. Ma se mi ascoltate, tendete a quel di più come astri. Sono da solo, come astro, in questo mondo fatto così.